Questa mattina il Signore ha messo nel mio cuore di parlare a voi dell'esecutore glorioso del piano di Dio e la lode che gli è dovuta. E questo messaggio è preso dal libro dell'Apocalisse, il capitolo 5, e coloro che mi conoscono sanno che io ho un amore particolare per questo libro dell'Apocalisse, non perché ci rivela il futuro, ma perché ci rivela la persona di Gesù. E nel primo versetto l'Apostolo Giovanni illustra il motivo perché lui scrive questo libro, la rivelazione di Gesù Cristo. E noi nei Vangeli vediamo Gesù come il figlio dell'uomo, colui che è venuto in questa terra per redimerci con tutta l'umiliazione, il sacrificio che gli è costato, ma nel libro di Apocalisse vediamo il figlio glorioso, il figlio vittorioso che sta in cielo. E lo vediamo in modo particolare come colui che porta a termine i programmi di Dio per quanto riguarda questo mondo, è Gesù Cristo. E noi nei Vangeli vediamo Gesù come il figlio dell'uomo, colui che è venuto in questa terra per redimerci con tutta l'umiliazione, il sacrificio che gli è costato, ma nel libro di Apocalisse vediamo il figlio glorioso, il figlio vittorioso che sta in cielo. E lo vediamo in modo particolare come colui che porta a termine i programmi di Dio per quanto riguarda questo mondo. E se vediamo nel primo capitolo, per esempio, vediamo nel versetto 17, quando Gesù appare lì a Giovanni in tutta la sua gloria, vestito in modo glorioso, lui dice a Giovanni: non temere, io sono il primo e l'ultimo. E se andiamo poi alla fine di quel libro, troviamo per esempio nel capitolo 21, il versetto 6, alla fine di tutti questi avvenimenti che ci saranno nel futuro, in cui il figlio dell'uomo porterà a termine il programma di Dio, troviamo nel capitolo 21, in relazione alla visione del Nuovo Gerusalemme, dove dice: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio. Nuova terra, nell'ultimo capitolo della Bibbia, troviamo ancora versetto 13: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Così in questo libro vediamo Gesù che porta a termine quello che Dio ha proposto per quanto riguarda il mondo. Lui, Cristo, è il primo, ha dato vita alla creazione, ha dato vita all'uomo. Lui è l'ultimo, lui porterà sicuramente a termine tutto quello che Dio ha proposto, e così questo canto di vittoria si eleva alla fine di questo libro, quando, guardando al passato, quando tutto è compiuto, lui dice ancora: io sono l'Alfa, io sono l'Omega, il principio e la fine. E questo libro, che ha come tema la persona di Gesù, inizia con delle lettere alle sette chiese, e poi nel capitolo 4 abbiamo la visione gloriosa di Dio Padre, poi nel capitolo 5 abbiamo l'introduzione del Figlio come colui che porta a termine ogni cosa. E vorrei leggere questo capitolo 5, che sarà alla base della nostra meditazione questa mattina. Vide nelle destre di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro, di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi, che sembrava essere stato immollato, e aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi, i 24 anziani, si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro, pieni di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Le quattro creature viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono. Vorrei guardare questo capitolo sotto tre titoli. Prima vorrei vedere la descrizione che abbiamo qui di Gesù e poi la sua importanza nel piano di Dio e terzo la sua lode. E spero che alla fine i nostri cuori saranno ripieni di lode verso di Lui che è degno. Allora, prima la descrizione, vediamo nel versetto 5, è descritto come un leone. Dice: uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro. Allora, il leone era il simbolo della tribù di Giuda, era la tribù che doveva regnare sul popolo di Israele. E quindi con la figura del leone vediamo il re, vediamo la persona che è stato indicato da Dio come il re, il Messia che gli ebrei avevano ascoltato da secoli. E così gli viene presentato questa figura di un leone, di un re. E così Giovanni poi gira per vedere questo leone e nel versetto 6 dice: e vidi in mezzo al trono un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato. Quindi vediamo questo grande contrasto, un leone e un agnello, non solo un agnello, ma un agnello che pareva essere stato immolato, quindi ferito, sanguinante, debole, pronto a cadere. Ma questo agnello non cade, perché dice: sta in piedi, sta in piedi. E così vediamo insieme in questa descrizione i due aspetti della persona di Gesù. Lui è il re. E alla fine di questo libro troviamo che i cieli si aprono e Gesù scende dal cielo con scritto sopra il nome Re dei Re e Signore dei Signori. Ed egli regneranno sulla terra ed egli regnerà per sempre. Quindi è il re, ma E anche l'agnello, e qui viene presentato come l'agnello sanguinante, l'agnello che diede la sua vita per il mondo. E qualcuno ha detto che nel cielo l'unica persona che porterà i segni del nostro peccato sarà la persona del nostro Signore Gesù. Noi saremo perdonati, noi saremo imbiancati, non avremo segno dei nostri peccati. Ma il Signore Gesù qui, in questa scena in cielo, porta ancora questi segni della sua sofferenza. E poi viene detto, il leone ha vinto tramite l'opera dell'agnello. E quindi vediamo nella persona di Gesù questi due aspetti che sono molto importanti per quanto riguarda la prossima cosa che vediamo, perché qui c'è un grande problema che viene presentato. C'è questo libro che è sigillato con 7 sigilli, il numero 7 che indica la perfezione, quindi è un libro proprio chiuso completamente, che è un libro che contiene moltissime informazioni, moltissime cose, ma nessuno può aprire questo libro. E allora dice, versetto 3, nessuno né in cielo né sulla terra né sotto la terra poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto perché non era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Allora, ci domandiamo perché per l'Apostolo Giovanni era una cosa così importante poter aprire questo libro. Allora, il motivo è che quando noi andiamo avanti nel libro dell'Apocalisse, troviamo che aprire i sigilli di questo libro significa dare via agli avvenimenti che porteranno alla fine di questo libro. Infatti, aprendo questi sigilli, si vedono tutte le cose negative che succederanno su questa terra. Poi, alla fine, nel settimo sigillo, quando viene aperto, vediamo la vittoria di Dio. È venuto adesso il regno di Dio e del suo figliuolo. Quindi l'aprire questi sigilli significa non soltanto conoscere il contenuto di questo libro, ma significa dare l'avvio agli avvenimenti stessi. La persona che ha l'autorità di poter procedere, di poter portare a termine il programma di Dio che è descritto in questo libro. E per questo è molto importante, perché se non ci fosse stato nessuno capace di aprire il libro, vuol dire che la storia rimane incompiuta. Significa che effettivamente non c'è una soluzione permanente alla caduta dell'uomo e alla santità di Dio, e come queste due cose possono venire insieme e come questo grande problema dell'umanità possa essere risolto. E allora soltanto in questo personaggio del Figlio, perché solo lui poteva raggiungere sia il cielo che la terra, perché lui come Figlio di Dio conosce tutto in cielo. E lui è santo come Dio Padre è santo. Ma non solo questo, ma solo lui che è venuto dal cielo in questa terra, quindi conosce la debolezza, il dramma, il dolore di coloro che vivono nel peccato. Quindi per questo non si trovava nessuno in cielo, perché magari in cielo sono così distanti da quello che succede in questa terra. Gli angeli, anche queste creature viventi che vengono descritte qua, loro conoscono quel regno perfetto del cielo, ma non sono in relazione alle cose di questa terra. E nessuno in terra poteva farlo, perché noi siamo legati al nostro peccato, siamo deboli, non abbiamo capacità. E quindi solo Gesù, il leone e nello stesso momento l'agnello, poteva unire in una sola persona colui che ha l'autorità di parlare da parte di Dio e anche l'autorità di poter parlare da parte dell'uomo, perché lui è stato uomo e ha dato la sua vita per noi. Allora, vediamo qui un atto ufficiale, deliberato, nel versetto 7, dove dice, egli, l'agnello, venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quindi con questo atto lui dimostra di essere la persona adatta, l'unica persona adatta. E quando compie questo atto, che dimostra effettivamente che lui è l'alfa e l'omega, lui è il principio e la fine, lui può portare a termine i programmi di Dio, quando prende questo libro, allora tutto il cielo esplode con la lode. E abbiamo l'ultima parte del capitolo dove abbiamo la lode verso l'agnello di Dio. E questa lode è espressa da quattro gruppi che troviamo qua. Il primo gruppo è descritto come le quattro creature viventi. Troviamo questo nel versetto 8. Quando ebbe preso il libro, notate subito come risultato di questa azione, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrano davanti all'agnello, ciascuno con una scetta delle coppe d'oro piene di profumo, e cantano questo nuovo cantico. Allora, queste quattro creature viventi sono già state descritte nel capitolo 4, e nella visione gloriosa di Dio Padre vediamo che intorno al suo trono ci sono quattro creature viventi che non cessano mai, giorno e notte, di ripetere, capitolo 4, versetto 8, santo, santo, santo è il Signore Dio, il Dio onnipotente che era, che è e che viene. Quindi queste quattro creature viventi hanno la mansione in cielo di innalzare la santità di Dio. La moralità perfetta, la purezza perfetta di Dio. Quindi questa santità di Dio, che è il problema principale per noi uomini, perché noi non riusciamo ad avvicinarci a questa santità, dato il nostro stato di peccato. E troviamo queste quattro creature viventi qui, e ci domandiamo chi sono. E io credo personalmente che sono gli stessi dei serafini che ha visto Isaia capitolo 6, dove troviamo in questa visione, quando Isaia ha visto Dio sul suo trono, intorno al trono di Dio, in Isaia parla di quattro serafini che non cessano giorno e notte di gridare santo, santo, santo è il Dio onnipotente. Quindi cantano esattamente la stessa cosa di queste quattro creature viventi. Sono passati magari 700 anni da quando Isaia ha visto la visione e quando Giovanni vide la visione, e quindi possiamo pensare che da almeno 700 anni, giorno e notte, queste creature non cessano mai di innalzare la santità di Dio. E magari probabilmente anche di più, probabilmente sono ancora intorno al trono di Dio, ancora innalzano questo canto e non si stancheranno mai di innalzare Dio come il tre volte santo. Noi troviamo anche nel Nuovo Testamento un altro gruppo di angeli che si chiamano cherubini, e Ezechiele ha visto i cherubini. Loro dichiarano il giudizio di Dio sulle nazioni peccaminosi, di nuovo perché Dio è santo e non può sopportare il peccato. E ancora, se noi vediamo nel libro della Genesi, Esodo, dove hanno costruito il tabernacolo, lì nel luogo santo c'era l'arca del patto. E sull'arca del patto c'erano due immagini che rappresentavano i cherubini. E ancora, quello era il luogo santissimo. E ancora vediamo i cherubini collegati con la santità di Dio. E nel giardino di Eden, dopo il peccato, Dio ha messo dei cherubini a bloccare la via d'accesso all'albero della vita all'uomo peccaminoso. E così vediamo questi esseri che hanno come ministero di innalzare la santità di Dio e di far sì che l'uomo peccatore non potesse avvicinare il trono di Dio nella sua santità. Quindi Qui vediamo invece che loro cantano questo canto delle meraviglie di Dio. E la cosa interessante qui è che lo fanno insieme al secondo gruppo qui, i 24 anziani. E infatti vediamo nel versetto 8 che le quattro creature viventi e i 24 anziani sono insieme di cantare questo nuovo cantico. E il cantico che cantano è il cantico della redenzione. E i 24 anziani probabilmente rappresentano i credenti di tutti i tempi. E così questi 24 anziani hanno una cetra con delle coppe d'oro piene di profumi che rappresentano le preghiere dei santi. E quindi sono legati ai santi. E io personalmente penso che rappresentano i credenti dell'Antico Patto e del Nuovo Patto, 12 apostoli, 12 tribù e quindi il numero 24. In ogni caso, qui vediamo questi rappresentanti dell'uomo caduto insieme a questi rappresentanti dell'Iddio tre volte santo che cantano insieme questo cantico della redenzione, il cantico nuovo, e dove dice: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio col tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per nostro Dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra. Quindi qui vediamo questo meraviglioso piano di Dio per la salvezza. L'agnello è stato immolato, l'agnello ha acquistato a Dio gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e ha dato a noi credenti la prospettiva di essere sacerdoti e di regnare sulla terra insieme a Lui per i secoli dei secoli. E quindi vediamo questi due rappresentanti e la cosa meravigliosa, credo, una delle cose meravigliose, è il fatto che proprio questi rappresentanti della santità di Dio, questi esseri che hanno lo scopo di innalzare la santità di Dio e di bloccare l'accesso al trono di Dio, all'uomo peccatore, sono loro che cantano questo canto con gioia. La loro esigenza è stata pienamente adempiuta, perché attraverso l'opera di Cristo noi siamo rivestiti dalla sua giustizia. Così l'uomo peccatore può avvicinarsi al trono di Dio, può diventare parte integrante di questo programma di Dio che andrà avanti, questo programma della redenzione. Quindi loro sono il secondo gruppo. E poi c'è un terzo gruppo, e questo è nel versetto 11. E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi, agli anziani. Il loro numero era di miriadi, di miriadi e migliaia di migliaia. Ora, qui c'è un coro innumerevole di angeli. Io e Linda abbiamo avuto il piacere una volta di stare in Israele e di stare nei campi vicino a Bethlehem. E stando lì abbiamo pensato a quella notte in cui i pastori hanno visto i cieli letteralmente aprirsi di una moltitudine di angeli che cantavano insieme gloria a Dio nei luoghi altissimi. Un cantico di lode. E qui troviamo gli angeli che partecipano in questo canto di lode rivolto verso il Figlio di Dio. Dice anche qualcosa del loro numero. Loro sono tanti, sono miriadi di miriadi. Ora, un miriade equivale a 10.000. E quindi se noi prendiamo un miriade di miriadi, allora arriviamo alla somma di 100 milioni, ma questo è al plurale, quindi sono centinaia di milioni di angeli che cantano insieme alla lode del Figlio di Dio. E loro cantano questo canto che ha sette espressioni di lodi. E di nuovo il numero 7, il numero della perfezione, il numero della completezza, il numero del non plus ultra. E qui 7 espressioni di lode al figlio. E una volta io e Linda siamo stati in Canada, nel nostro alma mater, la scuola biblica, e abbiamo frequentato lì. E c'era una corale di 300 persone. E loro hanno invitato anche quelli che avevano cantato nella corale negli anni precedenti ad aggiungersi, quindi una corale forse di 500 persone più l'orchestra, un pubblico di 3.000 persone, e loro hanno cantato quel canto, l'Alleluia di Handel. E questo canto contiene delle espressioni di Alleluia accavallata l'uno sull'altro. Io mi ricordo che io stavo lì piangendo come un bambino, perché io pensavo, se è così glorioso questo, come sarà in cielo? Come sarà in cielo? Perché lì c'era quell'alleluia, incominciava magari un po' basso di volume, un po' basso anche di tonalità, poi alzava un gruppo, poi un altro gruppo si aggiungeva, un altro gruppo ancora, e si saliva, sia di volume, sia di altezza, fino a quando proprio sembrava che non si poteva andare più oltre in questo canto di alleluia, un capolavoro, questo canto di Handel. Ma pensate a questo canto, dove abbiamo milioni, centinaia di milioni di angeli, forse divisi in gruppi di 10.000 o di 100.000 o di 1 milione ciascuno. E allora un gruppo incomincia cantando alla potenza di Dio. E innalzano Dio per la sua potenza, Cristo per la sua potenza. E poi magari mentre loro si stanno cantando e alzando questo canto, arriva un altro gruppo che incomincia a cantare della ricchezza di Cristo, la ricchezza della sua grazia, la ricchezza della sua persona. Poi si aggiunge un terzo gruppo che canta alla sapienza di Cristo. E poi un quarto gruppo alla forza di Cristo. E così per 7 gruppi che uno si aggiunge all'altro in questo coro che noi non possiamo neanche immaginare quanto fosse grande, quanto fosse meraviglioso. E voi che amate la musica potete immaginare quanto sarà bello quando noi potremo sentire una corale di lode così forte alla gloria del Signore. Quindi c'è questo alleluia che viene espresso. E poi c'è il quarto gruppo, versetto 13, e tutte le creature che sono in cielo, sulla terra, sotto la terra, nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello sino alla lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Quindi tutto il creato si aggiunge a questo canto di lode al Figlio di Dio. Io penso all'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme, quando i discepoli hanno detto a Gesù, di alla folla che si taccia, perché loro cantavano questo Osanna, Osanna a colui che viene nel nome del Signore. E Gesù ha risposto, se loro tacciono, anche le pietre grideranno. Quindi ad un certo punto anche il creato si aggiunge a questo canto di lode, perché anche il creato è stato soggetto al risultato del peccato, anche il creato geme desiderando la libertà e la liberazione. E così, vedendo l'opera del Figlio, allora anche tutte le creature, quindi possiamo immaginare le balene nel mare, magari come anche diciamo i plankton, come i pesciolini, come i coccodrilli, come magari gli orsi del Canada e così via, tutti, grazie, anche così tutto il creato si aggiunge a questo canto di lode al Signore. E poi finisce nel versetto 14. Le 4 creature viventi dicevano Amen. Amen, questa parola finale, che vuol dire che loro sono pienamente soddisfatti. L'opera di Cristo è sufficiente. Lui ha risolto il problema. Lui ha dato all'uomo la possibilità di entrare nel regno. Lui ha dato a Dio la possibilità di portare a termine questo progetto di nuovi cieli, nuova terra in cui dimorerà la giustizia. E così tutto è merito del Figlio. E quindi le quattro creature viventi sono pienamente soddisfatte e loro dicono alla fine Amen. È giusto che adoriamo il Figlio per tutto quello che ha fatto. Però l'ultima parola ce l'hanno i 24 anziani, i nostri rappresentanti. E nel libro dell'Apocalisse, ogni volta che vediamo i 24 anziani, vediamo che loro adorano il Signore. Il loro ministero particolare in cielo è l'adorazione, perché solo noi siamo stati redenti dal sangue di Gesù. Solo noi abbiamo sperimentato di persona la ricchezza della sua grazia. E così alla fine vediamo questi anziani si prostrano e adorano il Signore. Amen.